guardate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21.02, ben trovati, ben ritrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Questi sono gli 87.9 in modulazione di frequenza, almeno nel territorio di Roma e provincia. Da più in là, finché vi trovate all'interno del globo terracqueo, potete ascoltarci su ondarossa.info cliccando su Ascolta la diretta, oppure potete trovare i nostri audio, i nostri podcast andando sempre sul suddetto sito e cliccando su palinsesto domenica, e lì ci siamo noi, le dita nella presa. Una trasmissione che una domenica sì e una no parla di tecnologia e insomma i suoi effetti nella società, su una radio che orgogliosamente da più di 40 anni va avanti senza padroni, padrini, pubblicità, finanziamenti pubblici, privati, di partiti o chi che sia, ma solo con l'appoggio di chi la radio se la sente. E potete telefonarci allo 06 49 17 50. ondarossa@ondarossa.info è l'email della radio, alle dita nella presa @ondarossa.info è l'email di questa trasmissione. E chi avesse oggi ascoltato la radio, ma magari si fosse perso un po' le ultime trasmissioni che abbiamo fatto come le dita nella presa, potrebbe essere magari confuso, perché questa mattina, insomma alle 11 nei redazionali, abbiamo parlato di temi che spesso come le dita nella presa anche abbiamo trattato, ma all'interno di un contesto più ampio, quindi parlando di Facebook, parlando di quello che è successo con l'oscuramento di tanti contenuti relativi alla aggressione turca in Siria. E invece noi adesso parleremo di tutt'altro, di un mondo molto meno digitale, ma così è la vita, corsi e ricorsi. Non so quali sono gli altri luoghi comuni che si possono dire al riguardo, non so, però è un periodo che ci stiamo occupando più di aspetti, da una parte che riguardano l'ecologia, dall'altra che riguardano i trasporti, che non di tematiche prettamente digitali, anche se poi vedremo un pizzico di digitale esce sempre fuori anche quando si parla di combustibili. Sembra strano, ma è così. Insomma, nelle puntate precedenti, come dicono in TV, nelle puntate precedenti abbiamo analizzato un po' di aspetti relativi al trasporto pubblico privato, sempre mantenendoci più o meno generali su come era organizzato poi questo trasporto, più che come era organizzato, parlando di come era organizzato, scusate, ho detto il contrario di quello che avrei dovuto. Abbiamo parlato di come viene organizzato il trasporto, quindi trasporto pubblico, privato e una serie di ibridi che ci propongono in questo periodo, e abbiamo parlato un po' sì, però meno, di come funzionano poi in pratica i motori, dove viene l'inquinamento, ma insomma quale inquina di più, il diesel, il GPL, inquina di più, inquina di meno il metano o la benzina Euro 6. A questi altri interrogativi cercheremo non tanto di far rispondere l'esperto, ma di insomma, per tanto tempo l'abbiamo schivato, ecco, questo argomento. Insomma, adesso ci sembra che forse sia il caso di parlarne per vedere, per chiederci tutti insieme, ma come mai quando si parla di inquinamento questa cosa sui giornali, sui media principali spesso coincide con il tema del carburante o non carburante in senso stretto, se pensiamo all'elettricità con cui si muove l'automobile. Davvero è questa l'equazione fondamentale per capire quanto inquinamento produrremo? E questo è quello che cercheremo di capire in questa puntata.
Sì, diciamo che questa forse è quella puntata meno tecnologica che faremo, quella che più devia dai nostri argomenti tradizionali, perché appunto noi abbiamo parlato appunto di organizzazione, di algoritmi, di sistemi per migliorare i trasporti, ripensarli, eccetera, però a questo punto andiamo a vedere il singolo oggetto come funziona, e lasciamo perdere per una volta, diciamo, diventiamo finalmente capitalisti, lasciamo perdere per una volta la storia del trasporto pubblico, che diciamo alla fine, come tutti sappiamo, non lo vuole nessuno, e concentriamoci sul privato, cioè su quello che ci viene proposto come la panacea di tutti i mali, cioè non passare da un trasporto privato a un trasporto pubblico, ma cercare di migliorare quanto possibile questo trasporto privato.
Sì, ho detto tanto riorganizzare da privato a pubblico, c'è anche il ridurre gli spostamenti necessari, quindi no, ridurre la nostra dipendenza da spostamenti lunghissimi.
Oddio.
Una serie di cose.
Oddio.
Esagerati, no, rimaniamo no, sullo stretto no,
rimaniamo,
problema.
Rimaniamo sul nostro stretto problema, noi abbiamo i nostri mezzi privati, ce li vogliamo tenere, per cui vogliamo che trovare un modo per farli, diciamo, più compatibili con l'ambiente. Ovviamente questa cosa come la stiamo presentando non è esattamente quelle nostre posizioni, però diciamo faremo questo, diciamo, quest'assunto, questa
è una dimostrazione per assurdo la
sì
nostra.
Infatti faremo questa performance in cui ci occuperemo essenzialmente del cercare di migliorare, di dimostrare com'è possibile migliorare il trasporto privato senza migliorare nulla.
Eh sì, e per questo dobbiamo, innanzitutto non è un problema che ci siamo posti negli ultimi 4 anni, intanto dire proprio no, come società mondiale, cioè il tema dell'inquinamento magari adesso può sembrare no, che c'è un certo revanchismo anche ecologista, però non è che è un problema, né un problema né delle soluzioni sono nate ieri, perché a fasi alterne, magari con spunti di riflessione diversi, con motivazioni diverse, però il tema, diciamo, è almeno dagli anni 70 che si è posta all'opinione pubblica, no? Già con i tempi dell'austerity, quella di una volta, no? Quella sì, del blocco delle importazioni del petrolio, si era posto il tema del come facciamo a consumare meno idrocarburi, che non è proprio la stessa cosa di meno inquinare, però oggettivamente c'è anche molte cose in comune. Sì. Insomma, quindi è un tema che si è riproposto tante volte e su cui quindi si sono anche già iniziati a notare dei cicli, delle ricorrenze, e di queste anche noi parleremo. Ma prima volevamo fare proprio un'ampia panoramica dato no, un'automobile, nel senso, fermo restando che ci sono 4 ruote, un volante, dei freni si spera, dei posti per un passeggero, eccetera eccetera, rimane la variabile il motore. Come lo facciamo il motore? Quali sono tutte le ipotesi, insomma, ragionevoli a nostra disposizione? Facciamo tutto il ventaglio.
Allora, partiamo dal motore a 6 tempi.
A Esiste il motore a sei tempi?
Sì, ma non è stato praticamente mai utilizzato, quindi abbiamo già finito con questo.
Ok, è andato.
No, allora, praticamente noi diciamo facciamo prima una prima panoramica dei motori a motori termici a combustione interna, che sostanzialmente sono quelli che trovate sulla stragrande maggioranza dei veicoli in circolazione.
Poi, sì, penso che tipo, no, come si chiama? Il battello, no, quello che è andato in America nei primi dell'Ottocento, quello dei padri missionari, quello era a combustione esterna. E ne sono seguiti anche altri a combustione esterna.
Per intenderci, la combustione esterna sarebbe quella, per esempio, dei motori a vapore.
Quella non solamente motori a vapore, però sì.
Per intenderci, quella là, quella in cui l'elemento che causa il movimento sostanzialmente è esterno rispetto alla combustione. Avviene un trasferimento di energia dal motore a un altro elemento che funge, che nel caso dei motori a vapore è appunto il vapore, che è quello che trasmette è l'espansione del vapore che poi trasmette la potenza. Noi invece parliamo dei motori a combustione interna, quelli che sostanzialmente direttamente all'interno avviene un processo, che generalmente è una reazione chimica, che li fa muovere e genera il movimento. Allora, diciamo, quelli più comuni, penso che tutti, se non ce li hanno a disposizione, perlomeno l'hanno sentito nominare, sono i motori a benzina, che seguono la maggior parte sono quelli, parlerò dei motori a quattro tempi. Quattro tempi sono le quattro fasi con cui funziona un motore. La maggior parte dei motori che trovate in giro sono motori a quattro tempi. Possono essere a benzina, cosiddetto ciclotto, che significa che sono motori a combustione assistita. Assistita vuol dire che c'è un elemento che fa detonare la miscela. Voi
la
candela. Voi introducete nella camera di combustione, che sarebbe il pistone, una miscela di aria e combustibile. L'aria ci vuole perché ci vuole l'ossigeno che brucia, se no non funziona il tutto.
Ecco, che la camera di combustione sia il cilindro, non il pistone. Mi sbaglio?
Hai ragione, il cilindro, scusa. Stavo pensando a quello, ho detto l'altro, va bene. Sono a combustione assistita, nel senso che è la candela sostanzialmente che fa avvenire lo scoppio e fa detonare la miscela di aria e combustibile. Poi ci sono i motori del ciclo diesel, quelli per intendersi a gasolio, diesel, che invece non sono a combustione spontanea. Spontanea non vuol dire che pigliano fuoco da soli, ma vuol dire che è la compressione della camera, del pistone, che riduce velocemente il volume della camera, che fa detonare il combustibile. Quindi sostanzialmente questi sono quelli più comuni. 8 è legato alla benzina, diesel è legato al gasolio. In realtà queste cose non sono vincolanti, perché è possibile modificare i motori con dei due cicli per avere per funzionare con altri tipi di carburante, che generalmente però sono sempre carburanti a base di carbonio, idrocarburi o cose abbastanza simili. Diciamo che le modifiche che potete vedere più diffuse per quanto riguarda i motori a ciclo 8 sono quelli che funzionano a gas GPL, gas iperoliquefatti, o a metano. Sostanzialmente continuano a essere, semplicemente si fanno delle piccole modifiche sul motore a ciclo 8, ma continua a funzionare col ciclo 8 con quattro tempi e la candela che fa avvenire la detonazione. Sul ciclo diesel è possibile anche avere carburanti alternativi, nel senso
che qui c'era un po' la particolarità che il ciclo diesel ha lo stesso nome, no, del carburante principale, ci mettiamo dentro, anche esso chiamato diesel.
Il carburante in realtà si chiamerebbe gasolio, però nell'uso comune viene,
ma il mondo lo chiama diesel, esatto. Oggettivamente
In realtà anche il ciclo diesel può avere combustibili alternativi, soltanto che bisogna fare più attenzione, perché bisogna preservare la possibilità che il combustibile detoni senza una detonazione assistita. Per questo, per esempio, esistono, anche se non, in genere non li trovate in giro, esistono i motori diesel a GPL, soltanto che non possono funzionare a puro GPL, funzionano con una miscela di gasolio e GPL, in cui il gasolio però continua a essere la parte preponderante, perché il GPL ha un contenuto energetico troppo basso per detonare da solo. Dopodiché, diciamo, oltre a questi ci sono i, diciamo, come combustibili possibili per questi due tipi di motori, ci sono quelli veramente alternativi, che discuteremo magari meglio un po' più avanti, per esempio l'etanolo, che sarebbe l'alcol etilico, lo stesso dell'etanolo che usate per i dolci o di un
per
l'alcol, l'alcol normale dei liquori, quello, le grappe, questa cosa qua, la stessa cosa sostanzialmente pura, può essere usata come combustibile per un motore a ciclo 8. Questo viene normalmente chiamato con una meraviglioso diciamo un meraviglioso retropensiero, secondo me, bioetanolo.
Come se quell'altro
come
invece
se
fosse,
quell'altro,
non so,
vabbè, comunque
è inorganico, comunque, è l'etanolo normale.
Io, siccome per mia fissazione questo nome bioetanolo non lo chiamo, non mi piace, lo chiamerò etanolo, che sostanzialmente è quello che è. Il è il cosiddetto biodiesel, che è diciamo una miscela di oli vegetali, generalmente si fa con l'olio di colza, che venga subisco un trattamento chimico per eliminare l'eccesso di glicerina che è presente all'interno del sistema, vengono pretrattati e si ottiene una miscela di esteri degli acidi grassi che può bruciare nei motori diesel. Di questo anche qua parleremo meglio un pochettino dopo. Un altro carburante alternativo invece,
questo sì che è super alternativo,
è alternativissimo, tant'è che tutti lo usiamo praticamente. Uno veramente alternativissimo è l'idrogeno. Ora su questa cosa, diciamo, ne parleremo appunto più avanti, perché l'idrogeno che viene spesso disegnato come una delle panacee dei combustibili a emissioni zero o quasi zero, in realtà dipende come lo usi, perché esistono i motori a idrogeno a celle che s'assomigliano di più ai motori elettrici e quindi effettivamente hanno un basso tasso di emissioni. In generale esistono i motori a idrogeno
sulle emissioni poi vedremo che non è troppo vero, però
sì, va bene, diciamo, cioè sono
è un motore effettivamente molto particolare, quantomeno sui generis
sono più basse sicuramente, però voi l'idrogeno lo potete usare anche in motori che funzionano, motori a scoppio, diciamo, simili al ciclo 8, cioè con un ciclo 8 modificato. In questo caso abbattiamo alcune componenti del inquinanti, ma su altre restiamo sostanzialmente allo stesso livello di un motore a benzina. Quindi, diciamo, se utilizzate l'idrogeno sui motori di questo tipo, non è, cioè il motore è il problema, non il carburante.
E questo è quanto per i motori a quattro tempi, che oggi sono la stragrande maggioranza, sicuramente tra i veicoli di nuova produzione, direi che sono per i veicoli, per i veicoli, esatto, non per i motori in generale.
Per i veicoli terrestri da trasporto in produzione, diciamo, essenzialmente ormai il quattro tempi la fa da padrone.
Però c'è anche il motore a due tempi, che ancora rimane diffuso, non tanto nei veicoli, però tipo una motosega, un falciaerba, cose così, quella roba è sempre a due tempi.
Oppure nei motori marini di piccole dimensioni, quelli, diciamo, poi potrai non vederlo come veicolo perché non te l'immagini.
È praticamente un veicolo.
Però sicuramente si può, anche la barca si può classificare come veicolo.
Lo è sicuramente, e lo sono anche tanti motori, soprattutto di motocicli più che di automobili, un po' vecchi, quindi penso fino agli anni, metà anni 80, no, ma anche anni 90, tanti motorini, scooter, vespe, erano a due tempi. Di automobili penso che la più famosa automobile a due tempi, e tra veramente le poche, era la Trabant. Non so se nel mercato occidentale le automobili a due tempi hanno superato la seconda guerra mondiale, credo che tipo non sia mai esistita una 500 a due tempi.
No,
però potrei sbagliarmi, ecco.
Però diciamo, su questo voglio spezzare una lancia sui motori a due tempi, nel senso che noi automaticamente colleghiamo il concetto di motore a due tempi a un concetto sostanzialmente di sporco, di cosa leggera, economica e sporca.
Sì.
Perché il motore a due tempi classico, diciamo, grazie alla sua meravigliosa caratteristica si faceva la miscela praticamente tra il carburante e il lubrificante, sostanzialmente nella fase di combustione bruciava pure il lubrificante, che lubrificanti, per intenderci, sono oli più pesanti rispetto
che a... Che è il caratteristico profumo che fa un apecar quando passa, cioè quell'odore un po' particolare, ma non del tutto negativo, però quell'odore è olio, okay?
Sì, esatto, però è olio. Lubrificante che sta bruciando assieme al carburante. Ora In realtà va detto che negli anni sono stati sviluppati, rispetto a questo che era il motore due tempi dell'immaginario collettivo, sono stati sviluppati motori due tempi più aggiornati. Infatti c'è stato pure un periodo in cui si proponeva il due tempi come alternativa ecologica al motore a quattro tempi, perché se voi riuscite a separare la fase di lubrificazione dalla fase di combustione, cosa che tecnicamente sono riusciti a fare con alcuni tipi di motori a due tempi, è che diciamo il motore, questo tipo di motore si ha una maggiore potenza, una maggiore flessibilità, permette ha una serie di vantaggi che molti hanno ritenuto utili. Tra l'altro il motore
è un motore molto robusto, molto, molto economico, molto compatto, quindi per quello anche sui motorini, sui motocicli si usava sempre il due tempi, perché un motore a due tempi può essere molto più leggero di un motore a quattro tempi, può essere molto più compatto, cioè indubbiamente per cose piccole il motore a due tempi ha degli ottimi vantaggi, poi sì, c'ha anche i difetti già visti.
Sì, per il resto poi siamo appunto, cambia il ciclo, perché il ciclo invece di essere appunto a quattro fasi, a due fasi, per questo il sistema è più semplice, per il resto cambia poco. Esistono motori a due tempi con carburanti alternativi, cioè li potete mettere dentro, hanno sostanzialmente trasposti gli stessi difetti e pregi che hanno rispetto a motori a quattro tempi. Esistono anche motori due tempi diesel, molti diciamo non considerano, cioè il due tempi classico è un motore a benzina nell'immaginario collettivo, appunto,
o come si diceva, a miscela,
però diciamo alla fine esistono anche i motori due tempi diesel, si possono fare, non è impossibile. Diciamo un motore particolare invece che mi piace nominare prima di passare avanti ai carburanti un pochettino più alternativi è il rotore Wankel, che è un motore rotativo. Diciamo che è un motore, esisteva pure una macchina che veniva venduta in Italia con rotore Wankel, che è una diciamo era una macchina sportiva della Mazda, non mi ricordo il nome, che comunque aveva una potenza enorme, cioè era molto potente considerato la cilindrata che aveva, e sfruttava questo sistema in cui praticamente le camere cioè le fasi di combustione e espansione avvenivano in tre camere che si andavano generando attorno a un unico asse che ruotava. Diciamo che è una foto, se guardate la figura di come è fatto il sistema di combustione lo capite, è abbastanza facile in realtà. Sostanzialmente c'era quest'asse al centro che girava, per questo un motore, e ruotando creava delle zone in cui avvenivano le differenti fasi della combustione. Il rotore Wankel è un classico esempio di tecnologia indubbiamente avanzata per i tempi, che è stata essenzialmente per motivi di economia di scala, è stata diciamo messa di lato e poi praticamente mai non si è mai sviluppata, perché effettivamente si trattava di motori più efficienti e più potenti rispetto ai motori corrispondenti col ciclo 8. Tuttavia la produzione in scala dei motori con i cicli tradizionali 8 e diesel non, diciamo, garantiva un'economia che i motori Wankel non potevano mai avere, a meno che qualcuno non impazziva e decideva di produrli in massa. E questo diciamo per quanto riguarda i motori a combustione interna. C'è da nominare anche un tipo di ma diciamo questo ne parleremo più avanti, i motori elettrici e appunto, come dicevamo, i motori di idrogeno a celle sono motori particolari molto diversi da questi qua che vedremo più tardi, però voglio nominare la non resistenza essenzialmente perché in questo punto vorrei nominare i motori ibridi. Molto spesso se voi sentite le notizie sui trasporti che girano, spesso si fa molta confusione tra macchina elettrica e macchina ibrida, tant'è che molto spesso io ho sentito parlare di macchina elettrica intendendo la macchina ibrida, tipo frasi del genere tipo la Toyota fa l'intera gamma di macchine elettriche, quando in realtà non è vero, è che l'intera gamma è di macchine ibride, cioè che hanno anche un motore elettrico ma non hanno solo un motore elettrico. Ora per quanto riguarda le diciamo le macchine ibride, c'è da dire che appunto c'è un po' di confusione. Perché? Perché la macchina ibrida non è una sola tecnologia, cioè non è che c'è la macchina a benzina, la macchina elettrica e poi c'è il 50-50 che sarebbe la macchina ibrida, ma ci sono tutta una serie di tecnologie che si sono sviluppate negli anni, che hanno sostanzialmente favorito la creazione di vari tipi di propulsioni alternative. Diciamo che la prima sicuramente è quella del recupero di energia in frenata, cioè sostanzialmente le prime macchine diciamo che volevano provare a mettere assieme un motore elettrico e un motore a benzina, si basavano sul fatto che il motore elettrico potesse essere ricaricato usando la l'energia recuperata quando la macchina frenava.
Quindi un'idea complementare di energia, che di fatto qui stiamo facendo un miglioramento dell'efficienza di un motore a benzina, a diesel. In realtà il come funziona non è nemmeno, cioè sì, funziona ugualmente bene su entrambi.
In realtà tutti i primi ibridi avevano questo scopo, cioè si potevano considerare come appunto un miglioramento. L'idea era che tu non puoi, cioè stiamo parlando ovviamente di anni fa, l'idea è che tu anni fa in cui esisteva già una macchina, esistevano già le macchine completamente elettriche, però le macchine completamente elettriche avevano delle prestazioni, delle caratteristiche che le rendevano
anche dell'autonomia
molto poco appetibili, sì soprattutto, ma guarda, l'autonomia era proprio la cosa più pesante, perché se tu potevi sopportare una macchina magari per la città che non andava oltre i 70 km orari, comunque era difficile poter sopportare una macchina che potesse fare 50-60 km e poi si doveva fermare, perché diciamo in città ti capita in una giornata di farne di più e poi anche per un'altra questione, che è quella che soprattutto le prime batterie elettriche avevano una velocità di ricarica molto molto bassa, di conseguenza non era facile, come dire, fare carburante per il motore di questo tipo. Quindi all'inizio i motori ibridi erano sistemi che erano pensati essenzialmente per funzionare come macchine con un motore a combustione interna tradizionale, in cui qualcosa. C'era qualche aggiornamento tecnologico che serviva per recuperare per dare una mano, per recuperare energia. Diciamo che appunto le prime tecnologie che hanno fatto che hanno dato una mano a questa cosa sono appunto questa del recupero di energia in frenata. Considerate che quando voi frenate su una macchina fermate le ruote, il motore diciamo tecnicamente quando lo fermate di colpo deve continuare a girare, se no si spegne, è il motivo per cui quando frenate, se avete un cambio manuale, dovete prestare la frizione, perché se no il motore si blocca di colpo e si spegne. Questo, il fatto, quando prestate la frizione, quello che succede è che il motore continua a girare, questa energia voi la potreste recuperare per caricare per esempio le batterie, e questo è il principio della ricarica in frenata.
E quindi si tratta di una macchina che dentro ha due motori, no? Sì. Che cosa fa? Ha questo meccanismo con cui, diciamo, nel momento in cui uno preme la frizione in frenata, no, per semplificare, va a buttare quell'energia all'interno di un alternatore che ricarica una batteria. Quindi quando la batteria poi ha abbastanza carica, questa carica la può buttare su questo motore aggiuntivo di cui disponiamo, che quindi può assistere il motore a scoppio, di fatto quindi aumentando, cioè avendo recuperato l'energia che prima non avevamo proprio, e poi potendola riusare, evidentemente abbiamo migliorato la resa del motore.
Come fa ad aiutare il motore a combustione interna? Diciamo che nei primi modelli semplicemente il motore era aggiunto. Tipicamente c'era il motore a combustione interna che agiva su due ruote, e il motore elettrico sulle altre due, tipo anteriore e posteriore, oppure che comunque entrambi agivano sullo stesso albero della trasmissione, però erano indipendenti, cioè praticamente il motore, questo si chiama ibrido parallelo, cioè il motore e la combustione interna e il generatore elettrico sono collegati e lavorano assieme. Tipicamente, siccome un motore elettrico ha delle caratteristiche di avere la potenza di scala linearmente, con la richiesta, la velocità,
con il numero di giri, con la velocità, sì.
Sostanzialmente, mentre un motore a combustione interna non è così, funziona peggio tipo in fasi tipo come la partenza, le basse velocità, le alterazioni,
sullo spunto in generale.
Sullo spunto in generale il motore a combustione interna funziona male. Quindi generalmente queste cose funzionavano con o funzionano perché ci sono ancora con il motore elettrico che è il principale attore quando si parla appunto di ripartenze, di guida in città, rallentamenti, frenate, riprese, queste cose qua, e il motore a benzina che invece rientra quando si aumenta la velocità, si richiede una potenza maggiore, perché il motore elettrico è generalmente un piccolo generatore, non un motore in grado di reggere diciamo l'uso della macchina per molto tempo e ad alte prestazioni. E generalmente questo parallelo, tra l'altro, non vi fa mai spegnere il motore, perché il motore a benzina, pure quando funziona il motore a benzina, il motore a, diciamo, a combustione interna, anche quando funziona, anche quando diciamo funziona poco perché sta lavorando per lo più il generatore elettrico, in realtà è sempre acceso, può essere acceso al minimo, però c'è.
Questa idea quindi di fare un appunto un ibrido, come vengono chiamati, si estende, e quindi vengono fatti anche altri livelli di ibrido in cui, diciamo, se vogliamo, la percentuale, oltre ovviamente alle tecniche precise sviluppate, di distribuzione del peso tra elettrico e benzina, viene rimodulata. Quindi su questo argomento ci si spinge un po' di più nel concetto è sempre lo stesso: io tengo due motori, so che uno ha delle caratteristiche migliori di un altro su vari aspetti, e modulo per quello che posso.
Sì, per fare questo, però, in generale, invece di utilizzare appunto un arrangiamento parallelo con i due motori che agiscono indipendentemente praticamente sulla trasmissione, abbiamo usato un arrangiamento in serie. In serie significa che il motore a combustione interna trasferisce, diciamo, è collegato con un motore elettrico che generalmente si trova invece del cambio. Cioè, macchine di questo tipo in generale hanno, diciamo, per intendersi, la più famosa di questo tipo è la Toyota Prius, in cui invece appunto della scatola del cambio c'era un vero e proprio motore. Il motore a combustione interna trasferisce la sua potenza al generatore elettrico, che poi la trasferisce alle ruote. In questa maniera è possibile, sostanzialmente, che cosa succede? Succede che a parte appunto il recupero in frenata, eccetera, quello che succede è che il motore a combustione interna carica costantemente il generatore elettrico, le batterie del generatore elettrico, che poi funzionano, diciamo, per trasferire la potenza alle ruote. Diciamo qua
un concetto vagamente simile a quello che c'è anche nei treni diesel. Cioè, la maggior parte, almeno molti treni diesel, almeno in Italia, non sono puramente diesel, cioè non sono fatti come un camion diesel, ma passano invece per l'elettricità. Cioè, tu hai un motore diesel che alimenta, che alla fine produce elettricità che poi si riversa sui motori. Questo per una serie di motivi. Il parallelo non è strettissimo, perché è un po' diverso il modo in cui funziona, però diciamo che a grandissime linee il discorso può essere un po' questo. Si ripassa dall'elettricità.
Sì, diciamo che qua il vantaggio di un arrangiamento di questo tipo è che puoi modulare il rapporto di potenza tra i due motori, e quindi puoi ottenere, diciamo, puoi metterti nelle condizioni di migliore efficienza sempre. Puoi anche spegnere del tutto il motore a benzina, motore a combustione interna. Infatti, diciamo, questi motori funzionano anche con le tecnologie tipo quella start e stop, che ti permette di spegnere il motore e riaccenderlo quando ti serve. Puoi anche sostanzialmente effettuare un caricamento esterno della batteria, perché anche se diciamo che il generatore elettrico diventa, qua essendo parte della trasmissione, può anche non contribuire, e quindi è possibile anche appunto rimuovere le batterie, oppure diciamo si può usare, è più flessibile come struttura. Il difetto principale qua è che comunque ci sono una serie di passaggi, e ogni volta che c'è passaggio conversione, in generale in tutto il mondo della tecnologia, c'è sempre qualche difetto, una perdita di potenza. potenza, una conversioni che possono funzionare o non funzionare, pezzi che si possono rompere, eccetera. Quindi diciamo un pochettino più sofisticato come sistema.
E diciamo, l'ultimo che rimane in questo excursus è invece la macchina tutta elettrica.
In realtà in questa cosa dobbiamo aggiungere un nome che sentiamo sempre, che è il cosiddetto plug-in.
Quello di Firefox? No.
Sì, no, non quello di Firefox. Molto spesso si sente parlare di elettrici plug-in e non plug-in. Qua semplicemente la differenza è se voi potete caricare col cavo il motore elettrico. Quindi abbiamo un ibrido. Se non è plug-in, voi il motore elettrico lo caricate usando il motore a benzina o qualunque altra diciamo tecnologia per
la
recuperarlo.
Combustione, comunque.
Non avete la spina, non avete il cavetto con la spina o la presa, come volete.
Il plug-in invece è una macchina che c'ha proprio la spina, cioè lo attaccate all'impianto elettrico con tutto quello che ne consegue. Quindi chiaramente una macchina che è solo elettrica e non va a benzina, a meno di assumere di partire sempre da molto in alto, tipo un Aliante, necessariamente dovrà essere plug-in. Però si può anche una macchina che non è solo elettrica, ma comunque è plug-in. E a questo punto, no, hai parlato per tanto tempo, a mezz'ora che parli, ma noi volevamo le conclusioni. Qual è il motore migliore, cioè qual è quello svolta? Perché noi alla fine tutto questo siamo partiti dall'idea: noi non vogliamo cambiare nulla del modo in cui ci spostiamo e vogliamo che però da domani andiamo più veloci, in modo più sicuro, e inquiniamo la metà. La risposta ve lo do dopo uno stacco musicale. È il momento quindi della risposta a questo nostro problema, e la risposta, come nel migliore dei casi, è boh.
E boh, perché il problema è che questa è la classica domanda mal posta, o se preferite la voglia, diciamo, presente in ciascuna persona di rispondere a un problema complesso, di avere una risposta semplice a un problema molto complesso.
Allora proviamo innanzitutto a chiarire il problema, cioè qual era il problema, perché io ho detto io voglio l'auto più ecologica, Ora, più ecologica di suo non è che vuol dire proprio qualcosa di specifico, quindi proviamo a dare dei parametri in cui cercare di
diciamo che qua ci stiamo, qua ci stiamo infilando in un discorso che è molto interessante, perché se voi guardate cosa è successo negli ultimi 50 anni a quello ormai, 30 anni sicuro, 50 magari anche, praticamente ogni volta che questa domanda così generale è stata minimamente focalizzata in una direzione ha provocato una risposta diversa. E infatti ora vi faremo vedere un pochettino di
tipo io
di
prendo
differenze.
Il detergente più ecologico di tutti, cioè quello con più scritte verdi, quello per pulire i vetri, prendo quello più green.
Ma dove sono queste scritte?
Sul fronte
della bottiglia.
Della bottiglia di plastica.
Hai visto che stai usando la bottiglia di plastica?
Ci
tu?
Mancherebbe, ci mancherebbe.
Quindi stai sbagliando. È meglio che pigliavi quello che qui c'è scritto puro petrolio.
Però con la bottiglia in vetro.
Però con la bottiglia in vetro, oppure senza bottiglia, perché così non.
Sfuso.
Magari perché i 200 pesci che moriranno con il residuo del tuo lavandino saranno contenti di sapere che non c'è un'anatra che non morirà con la plastica che hai disperso.
Esatto. Beh, insomma, il paradosso è un po'. Tipo questo, cioè quello di voler estremamente semplificare. Guardiamo quali sono, qui partiamo da un assunto che già non è banale, cioè quali sono i parametri monitorati in maniera più ufficiale e quelli, per capirci, con cui poi in pratica bloccano il traffico quando quei parametri vengono superati. Sicuramente il più famoso, quello di cui si parla di più, sono le polveri sottili, PM10, PM2.5.
Perdonami, è perché sei giovane.
Sì,
le polveri sottili, diciamo, sono
una roba inventata adesso.
Una roba non adesso, però diciamo la moda delle polveri sottili è venuta da ultimo.
È vero. Prima che andassero di moda le polveri sottili, andava di moda invece un altro agente. Oh, questa roba fa male davvero, non è che fa male.
Cioè non stiamo.
Non so, l'energia negativa.
Stiamo facendo un po' di ironia, però non vogliamo dire che queste cose sono positive. Vogliamo semplicemente dire che nella storia quest'ambito non è stato esente da mode.
Sì, come l'alluminio nel caffè, no? In queste
certo.
Settimane. Prima della moda del PM10 c'era la moda dell'ossido di azoto. Degli ossidi di azoto, è vero, sono una famiglia. La sigla trovate più spesso NOx, talvolta trovate anche NO2. Io non capisco assolutamente niente di queste sigle, per cui per me vanno bene entrambe.
Poi te lo spiegherò. NOx è tutta la famiglia, fai così.
Vabbè, tutti quanti insieme. Ora, l'NOx, partirei da questo per un commento più dettagliato. Io qui ripeto la lezioncina imparata a memoria, poi tanto se sbaglierò mi corrigerà il compagno dall'altro lato del microfono. L'NOx è tipico di tutti i motori termici, cioè l'NOx, sì, gli ossidi di azoto si producono perché c'è qualcosa che scalda molto, perché diciamo gli ossidi di azoto non è che escono dal combustibile e dalla combustione, sono degli effetti collaterali del fatto che c'è qualcosa che sta scaldando, ma non è contenuto dentro la benzina, no, quell'azoto.
Gli ossidi di azoto sono ossidi di azoto e si producono perché nella nostra atmosfera c'è ossigeno e azoto.
La soluzione di avere un'atmosfera senza azoto sembra attraente, ma forse
anche quella, senza ossigeno ci stiamo lavorando.
Esatto.
Però diciamo all'atto pratico, se noi vogliamo usare un motore termico che arriva a una certa temperatura e lo vogliamo fare in un'atmosfera fatta di ossigeno e di azoto, ci dobbiamo beccare gli ossidi di azoto.
Ora, gli ossidi di azoto, uno dei motivi concreti, al di là delle mode, per cui se ne parla di meno, è che sono stati parecchio ridotti con l'introduzione delle marmitte catalitiche. Cioè le marmitte catalitiche servivano a fermare esattamente questo.
Sì.
Ora, le marmitte catalitiche...
In realtà questo, per chi è abbastanza anziano da ricordarsi il mondo prima delle marmitte catalitiche, si ricorderà che prima della crisi degli ossidi di azoto c'era un'altra moda, che diciamo era quella tipica dei motori a benzina, che era il piombo. Prima il nemico era il piombo, che poi ormai non c'è più nella benzina moderna, e quindi è stato proprio risolto, diciamo.
Io che ho superato quella, cioè che sono arrivato dopo quella generazione lì, infatti mi sono sempre chiesto perché la benzina c'era solo senza piombo, ma non esisteva anche la benzina con il piombo, cioè vedevo la scelta dove fosse.
È perché sei giovine, vedi?
Esatto, cioè la verde, no?
Sì.
Vabbè, ok, quindi prima c'era il piombo, ma ormai più o meno quello non se ne parla più e non ha molto più senso monitorarlo. I ossidi di azoto invece sono stati molto abbattuti con le marmitte catalitiche, ma le marmitte catalitiche riguardano solamente i motori a benzina, non riguardano i motori diesel, e infatti sono stati al centro dello scandalo Dieselgate, cioè lo scandalo della Volkswagen, anche come potrebbe essere leggermente più noto, scandalo che per la verità parte dalla Volkswagen, la investe in pieno, ma riguardava tutte le case automobilistiche. Davvero non so se c'è stata qualche eccezione, credo non ci sia nessuna eccezione di casa automobilistica che non metteva la stessa pratica evidentemente scorretta. Qual era questa pratica? La pratica era molto semplice. Ora, come la fanno? Come fanno a controllare se una macchina è Euro 5? Si potrebbe pensare che questo avviene in base al progetto del motore, ma non è così. La fanno in un modo che, se volete, per certi versi è anche migliore, cioè testandola effettivamente. Dicono: tu arrivi con la tua macchina è fatta come ti pare, me la porti dentro un laboratorio e noi la testiamo. E questi test, ci mancherebbe, erano standardizzati. E lì sta l'inghippo. Perché che cosa è successo? Quando sostanzialmente gli ingegneri delle varie case produttrici hanno iniziato a pensare che produrre motori che rispondessero ai parametri che gli si richiedeva, per loro era impossibile in quei vincoli di costo che avevano. In quei vincoli di costo che avevano, mi sembra, è un passaggio centrale, altrimenti sì, sembra perché... che gli si chiedeva la magia. Comunque, i parametri erano abbastanza stringenti, questo va detto. E quindi che cosa hanno pensato di fare? Che in fondo dovevano soltanto passare il test, cioè non è che dovevano fare davvero un motore che rispettava quei vincoli, l'importante è che passava il test. E il test prevedeva un passaggio in una guida standardizzata, perché le automobili hanno la centralina elettronica e questo gli permette anche di essere diciamo guidate o comunque controllate tramite la centralina. Questo rende il test ancora più riproducibile, perché in effetti se uno che ne so, mettesse una sonda sulla marmitta, poi dice a un tizio di guidarla a una velocità di circa 40 all'ora, di fare una frenata, poi una riaccelerata e cose del genere, ma ognuno potrebbe fare interpretare questa frenata brusca in una maniera diversa. Non è facilissimo guidare una macchina sempre allo stesso modo, e invece volevamo un test deterministico. Ma se il test è deterministico, la centralina elettronica è in grado di riconoscere di trovarsi dentro un test. In particolare c'erano una serie di operazioni che nella centralina facevano scattare la condizione siamo dentro un test, iniziamo a bleffare.
Maledetti
algoritmi. Perché in effetti è molto semplice, se il meccanismo è deterministico da una parte è molto facile riconoscerlo, la casualità quella sì che è difficile capire quando, quando è di natura umana o di natura anch'essa algoritmica. Invece in questo caso lo erano facilitati perché c'era una serie di passaggi, adesso non ricordo con precisione quali, che però per loro dicevano questi passaggi non capitano mai nella realtà, perché non capita mai che qualcuno va tipo per tot tempo esattamente a questa velocità, poi la spegne, la riaccende esattamente con questi tempi. Cioè, se capita, vabbè, che cosa succede in questo scenario di test? È che il motore perdeva, per come la centralina elettronica era configurata, perdeva potenza, perdeva prestazioni, però rientrava nei parametri di inquinamento adatti.
E non ci voleva molto, perché dovete considerare che questi test venivano fatti a delle velocità abbastanza basse, nel senso che se non erro la più alta velocità era tipo 120 o 130 km/h, la massima velocità di test, che sostanzialmente significa che considerate per le macchine, gran parte delle macchine moderne, significa molto di meno di quella che è la velocità massima. La maggior parte dei test.
Questo, tra l'altro, no, è una delle assurdità che poi dovremmo cercare di guardare.
Però questo significa che era facile depotenziare il motore, perché non veniva chiesto di andare ai limiti del motore, ma lui riconosceva il test si fa a una velocità molto basse, nel senso la più alta è una velocità non bassa ma comunque raggiungibile, le altre sono tutte più basse.
Sì, ma poi tanto nel test non è che qualcuno ti prendeva i tempi. Cioè non è che qualcuno ti chiedeva conto del fatto che però dici sì, il tuo motore è Euro 6, ma mi sembra che abbia un po' poca ripresa. E questo ma mega quelli te lo dicono.
Nel test c'è la ripresa.
Nel test ti controllano l'inquinamento. Poi l'utente la va a guidare e a lui gli sembra che invece abbia proprio una bella ripresa quella macchina.
Peccato.
Certo, perché però adesso il motore sta funzionando come è progettato per funzionare nel grosso del tempo e quindi con delle modalità che tra le altre cose inquinano di più. Ecco, questa procedura, ecco il dettaglio tecnico di, e qui c'è un pezzetto di digitale che fatemelo dire, no? Se no tutta sta ferraglia in una punta da sola non si può sentire. Il pezzetto di digitale è dovuto a un'interessante presentazione avvenuta al Chaos Computer Camp di qualche anno fa, in cui un par di tizi si sono messi a fare che cosa? Hanno detto, ma io ce l'ho una Volkswagen, ok? Io ho una Volkswagen, quindi ho la centralina elettronica ed è di quelle che, a quanto leggo dai giornali, aveva questo trucco dentro. Dice, quindi se io adesso smonto la centralina posso scaricarmi il software della centralina elettronica e posso cercare di capire come funziona, come era stato programmato, perché noi abbiamo capito dalle inchieste che sono state fatte dalle istituzioni che c'era una forma di truffa, ma il come funzionava questa truffa non lo sapevamo. Perché in fondo, in effetti, dal punto di vista delle indagini non era poi tanto importante, no? Cioè, se però io comunque verifico che tu stai barando, non mi importa come funziona il trucco, il concetto è comunque chiaro, è una truffa. Però loro invece erano un po' più nerd e hanno detto no, noi vogliamo proprio sapere come funziona il programma. E quindi c'è questa interessante presentazione, è in inglese, dura un'ora, è abbastanza tecnica, però io ve la consiglio, è molto interessante. La trovate sui risultati dell'evento del 2015, quindi vabbè, però insomma, tanto si scrive su Google CCC, che è la sigla del Chaos Computer Camp Dieselgate, lo trovate. Ed è insomma una cosa consigliata. Ecco, tutti questi barbatrucchi venivano implementati per nascondere cosa, cioè qual era l'agente inquinante che stavano nascondendo. In realtà in questo caso non erano i PM10 che in questo periodo sono più attenzionati, ma sono gli ossidi di azoto, cioè erano quelli la parte che loro cercavano di far sembrare di nascondere. Sì,
sì, perché su questa cosa, diciamo, devo fare una precisazione rispetto a quello che dicevi tu prima. Il problema dei motori diesel, su quanto riguarda gli ossidi di azoto, noi diciamo che i motori a benzina, diciamo, il problema degli ossidi di azoto si è ridotto molto con i catalizzatori, con le armitte catalitiche, i cosiddetti catalizzatori a tre vie. Il problema è che i motori diesel non hanno questo tipo di catalizzatore. In realtà hanno la marmitta catalitica, ma non hanno ma le marmitte catalitiche per i motori diesel non permettono di eliminare gli ossidi di azoto, perché funziona con un principio diverso e sostanzialmente sono ossidative, cioè tendono a convertire gli idrocarburi in combusti e il monossido di carbonio in anidride carbonica, che non è tossica, che se ne dica, comunque è una delle cose non tossiche, però siccome sono appunto funzionano su un principio,
quindi possiamo continuare a bere acqua frizzante,
esatto, quindi diciamo che non possono fare niente invece per quanto riguarda né il particolato né l'NOx. Questo fa sì che il problema degli ossidi di azoto nei motori diesel è un problema che deve risolvere il motore. In realtà esistono anche altri sistemi, chi ha i motori diesel e vuole essere attento all'ambiente lo sa, esistono dei catalizzatori che però prevedono l'aggiunta di un additivo all'interno del carburante che poi farà sì che dopo il passaggio al catalizzatore avverrà la riduzione di diciamo l'ossidazione di questi ossidi di azoto, che generalmente questa cosa è l'urea, per chi volesse essere
messa così. Uno potrebbe dire vabbè, ma basta che questo additivo lo mettiamo, cioè per legge, al benzinaio, che questo catalizzatore lo mettiamo su tutti i motori e mi sembra, e quindi ce l'abbiamo fatta, no?
Sì, il problema è che su queste cose è la famosa frase che diciamo prima.
Doveva tutto funzionare a parità di costo.
Esatto, perché il problema è a parità di costo e a parità di preoccupazioni. Cioè la marmitta catalitica del motore a benzina, tu la schiaffi là, quella funziona, va, poi invecchia, vabbè, la cambi. Qua invece
non la cambia nessuno la marmitta catalitica.
Io parlo della teoria.
Sì.
Poi invece c'hai il motore diesel, non solo c'è la marmitta catalitica, ma pure ci mettere i filtri perché il particolato non viene bloccato, allora ci mettere questi filtri che poi hanno la, diciamo, simpatica caratteristica che tendono a tapparsi, perché se produci molto particolato tendono a tapparsi, devi cambiare. Poi ci devi mettere devi avere l'accessorio per la catalisi degli NOx, devi metterci l'additivo, insomma diventa fastidioso, non funzionerebbe mai. Molto meglio avere un motore che produce direttamente meno NOx, o almeno così fa spuntare i test. Un'altra cosa che volevo dire su questo argomento però è che voglio spezzare una lancia a favore della Volkswagen e di tutte le altre, cioè nel senso che questa storia delle truffe sui parametri non è una cosa che abbiamo, che vediamo ora. In realtà già nel 98 negli Stati Uniti era stata data una bella multicina di 80 milioni di dollari a una società che produceva motori diesel, la Detroit Diesel, e una serie di altri produttori di motori diesel, praticamente esattamente per lo stesso motivo. Ovviamente era molto meno sofisticato, perché all'epoca le centraline, diciamo che c'erano già, però erano molto meno sofisticate di quelle per ora, però il principio era lo stesso. Era praticamente, c'è, il sistema era fatto per funzionare per all'interno dei limiti del test, cioè a bassi regimi funzionava, controllava le emissioni di NOx, però se voi davate gas, come si dice, acceleravate e andavate a un regime che il sistema considerava tipo autostradale, a quel punto liberava tutta la potenza del motore e tutti gli NOx del caso. Quindi comunque questa cosa non è una cosa nuova, perché il punto qua è sempre la stessa cosa. Io voglio che la cosa che produco io passi da tutti i vincoli messi dalle leggi a protezione dell'ambiente, col minor pensiero possibile per l'utente.
Comunque, insomma, lo diciamo per chi magari all'ascolto possedesse una grande fabbrica di automobili, che alla fine la Volkswagen e tutte le altre se la sono cavata con delle multe, la Volkswagen nemmeno molto alte, qualche volta con dei risarcimenti, qualche cosa del genere, una piccola flessione alle vendite che però evidentemente non può aver riguardato tutti contemporaneamente. Il grosso delle aziende non ha subito nessuna ripercussione, quindi insomma, se voi avete una fabbrica di automobili, per me è uno schema vincente quello di barare sui test, vi consiglio di rifarlo.
Diciamo che quello che ha causato principalmente questa cosa, come cosa, diciamo, come conseguenza, è che è venuto fuori un hype contro i motori diesel, che forse potremmo, diciamo, di cui potremmo approfondire un pochettino magari dopo un po' di musica, visto che parliamo da un'altra quarantina di minuti, mi sa.
Va bene, ti accontento subito con un po' di musica, è il tempo di trovarla, eccola.
First day of my life, swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me,
there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me.
La guerra al diesel, povero Rodolfo, chissà se si meritava tutto questo quando ha fatto un motore che comunque fino a ormai parecchio tempo fa aveva in realtà un'ottima fama come motore, il motore termico più efficiente, penso, tecnicamente, no? Se guardi proprio il rendimento, penso che sia il motore con il come ciclo, naturalmente, il ciclo con il più alto rendimento, sì. E insomma, e che ha subito una serie di vicissitudini alterne riguardo alla sua diffusione, alla sua promozione anche.
Sì, perché per ora, diciamo, se sentite sui telegiornali notizie del momento, l'hype è dai al motore diesel, nemico dell'umanità. In realtà, diciamo,
io non ho amici con motori diesel. Ce ne avevo alcuni, ma non sono più miei amici.
Certo. In realtà il motore diesel, cioè, se dicevi questa cosa una, penso, ventina d'anni fa o anche trentina, saresti stato additato a dargli all'inquinatore, perché in realtà il motore diesel, appunto, ha avuto alterne vicende. Ora il motore diesel sembra il nemico, ma c'è stato un periodo in cui sostanzialmente in tutta Europa c'è stato un tentativo di spinta del motore diesel. Questo perché il motore diesel effettivamente, appunto, ha un'efficienza diciamo un po' maggiore, produce meno anidride carbonica e meno idrocarburi incombusti. Quindi comunque ha delle migliorie rispetto al motore a benzina. Il problema è che produce più ossidi di azoto, perché la temperatura diciamo, di funzionamento è più alta, e produce più particolato. Ora, il problema è cosa tu vai a guardare. Quando diciamo, se tu vai a guardare, appunto, l'effetto serra, la produzione di CO2, appunto, gli idrocarburi, che comunque sono sostanze tossiche e sono anche gas serra, effettivamente tu dovresti dire ok, vado per il diesel. Vai a guardare gli NOx, che sono irritanti, le polveri sottili, che sono altamente monitorate per ora sembra che tutti i problemi delle città ambientali siano concentrabili nelle polveri sottili, e il motore diesel ovviamente è peggio di quello a benzina. Ora, su questa cosa diciamo è inutile.
Noi volevamo una risposta sintetica,
una risposta,
è facile.
La risposta non c'è. Il punto qua è che quello che bisognerebbe fare è ripensare, diciamo, se non si vuole ripensare il trasporto, perlomeno bisogna ripensare direttamente i motori a combustione interna, perché non è che ce n'è uno che, almeno, diciamo, su questi combustibili qua, non è che ce n'è uno che ci salva da tutto. La coperta è corta, se io scopro da una parte e ricopro dall'altra, anzi viceversa, se io copro una parte e scopro dall'altra, quindi non c'è, appunto, una risposta semplice, non c'è. Il punto è che qua, appunto, si va a moda. Tra l'altro, su questo riguarda la cosa dei PM10, che sono particolarmente, anzi PM2.5 mi pare.
Entrambi sono sì, tra quelli monitorati.
Che sono, diciamo, tra quelli più monitorati, cioè che causano i blocchi del traffico nella città della Pianura Padana. E sembra proprio che non è che proprio siano tutti fatti dalle macchine diesel.
Eh sì, c'è un abbiamo letto da un report di Legambiente che faceva registrare come in alcuni posti non si poteva spiegare come fossero tutti quanti dovuti alle automobili, che quindi più probabilmente era l'azione combinata, sì, certo, delle automobili, ma anche dell'agricoltura intensiva. Quindi, insomma, anche su questo argomento da verificare. Ma insomma,
no, sono semplicemente variabili aggiuntive che rendono il problema complesso e quindi non risolvibile con la semplice dagli al motore diesel.
Insomma, comunque il motore diesel con i suoi pregi e i suoi difetti in questo momento sembrano ricoprire comunque un ruolo, che è il ruolo quello del come facciamo noi a sentirci più puliti, no? Che poi è una delle funzioni così terapeutiche dell'ecologia, quando diventa il messaggio istituzionale, è quella di poter fare qualcosa che ce ne tutti quanti partecipi di un cambiamento positivo. E quel cambiamento, per esempio, potrebbe essere, lo raccontavamo qualche puntata fa, la decontribuzione anche dei trasporti pubblici diesel, no? Cioè, se tu hai un treno diesel, lo decontribuiamo perché quel treno inquina. E da qui il motivo, questo genere di ragionamento è quello che ha motivato questa trasmissione. Cioè, da dove viene tutta questa attenzione, questa fissazione sul combustibile? Non ci sembra che il combustibile sia l'unico aspetto determinante da guardare. Poi, per carità, facciamo bene a fare alcuni miglioramenti. Sono contento che hanno inventato la marmitta catalitica, spero che questo abbia fatto morire un po' di gente in meno che se non ci fosse stata, però sembra veramente che da qui grandi invenzioni non ce ne siano state.
Diciamo che la verità è che ci manca una grande, manca una vera alternativa, nel senso che le alternative hanno tutti dei difetti che, diciamo, possono essere essere accettabili, possono essere dei miglioramenti, ma da qua a passare alla crociata, diciamo, bisogna ragionarci.
Ecco, per adesso abbiamo confrontato motori, comunque, se non nella panoramica, quella molto rapida che abbiamo fatto, abbiamo confrontato diesel e benzina, quindi due motori tradizionalissimi che hanno avuto alcune anche innovazioni negli ultimi anni, però due motori molto conosciuti. Ma il futuro chiaramente non è né il diesel né la benzina, lo sappiamo tutti quanti. C'è, insomma, qualcuno che nei video entusiasti si beveva l'acqua dei motori a idrogeno, e chissà se è quello che poi l'ha fatto diventare, insomma, quello che ha significato per tutti noi. Chissà se avete colto il riferimento. Io, una scena che non dimenticherò mai. E quindi iniziamo a parlare anche di tutti quanti quei carburanti o quei tipi di alimentazione, comunque dei motori un po' più particolari, e direi in maniera anche progressiva per innovazioni successive.
Vabbè, passiamo da quello che all'inizio sembrava, quando si cominciò a parlare di carburanti alternativi, sembrava il futuro.
Perché la macchina a vodolo di colza.
Esatto, perché il problema, per un periodo sembrava che il problema dei combustibili fossili
era la loro fossilità.
Nel senso che
è uno dei problemi.
Sì, non sono rinnovabili. Noi vogliamo invece una cosa che sia rinnovabile. Cosa c'è di più rinnovabile dell'agricoltura?
In effetti l'agricoltura, molti millenni che funziona.
Quindi se invece di buttarci sui combustibili, sui idrocarburi fossili, riuscissimo ad avere dei bei combustibili prodotti da roba agricola, sarebbe un grande vantaggio. Questo era quello che veniva spiegato. E ovviamente si sono sviluppate tutta una serie di combustibili alternativi. Non parleremo del biogas, che in realtà è una miscela, il gas da decomposizione, perché ha caratteristiche praticamente identiche a quelle di un gas di petrolio, miscela e sporco, però alla fine si può utilizzare come quello. Parliamo invece, per esempio, dell'etanolo. Ora, l'etanolo è un bel combustibile. Insomma, pensate a una bottiglia di alcol da cucina, per intendersi, quello per fare il limoncello. Cioè, è quello. Cioè, pulito, trasparente, anche con un odore piacevole,
versatile.
Se volete, versatile.
Quello versate, infatti.
Sì, se la macchina va in panne e volete dimenticare la vostra esperienza, vi bevete un po' di carburante e funziona. Cioè, insomma,
sicuramente è biodegradabile, ovviamente. Comunque
è biodegradabile. Dove si mette? Si mette sostanzialmente nei motori a benzina, possono funzionare tranquillamente con questo carburante, tant'è che viene generalmente miscelato in alcuni carburanti. Tipo, se non sbaglio, negli Stati Uniti c'è la benzina, normalmente la benzina che vendono i distributori normalmente contiene il 10% di etanolo. Questo perché miscelandolo da una parte funge da pulizia, d'altra parte allunga il combustibile fossile che costa un po' di più.
Ma penso che in Sud America sia il posto in cui l'etanolo è più sviluppato.
In Sud America addirittura ci sono motori che vanno sostanzialmente a etanolo.
Credo quindi, soprattutto per i mezzi agricoli, ma magari sì, mi sbaglio.
Sì. Diciamo che i motori etanolo essenzialmente sono i due tipi, quelli che funzionano con una miscela benzina etanolo in cui la benzina è preponderante, questi qua sono esattamente i motori a benzina, cioè se voi ci mettete il 10% di etanolo nella benzina, quella è indistinguibile, una benzina normale va benissimo, lo potete utilizzare. E poi diciamo ci sono quelli che hanno una miscela benzina etanolo che varia tipo dal 50-50 a fino anche all'80% di etanolo. Che hanno diciamo riduzioni, emissioni ridotte e sono un combustibile diciamo più pulito. Questi qua appunto sono utilizzati dove c'è una grossa produzione di etanolo. La questione è: questo etanolo dove viene prodotto?
Io direi, perché diciamo il buon senso vorrebbe che uno questo etanolo magari lo fa per esempio di risulta, no? Quindi magari ho dei prodotti agricoli che altrimenti sarebbero comunque marciti, sappiamo che no, che in pratica molta frutta quando marcisce fa l'etanolo, alla fine quella è la fermentazione e quindi poi io lo recupero e ci faccio il combustibile e ci faccio avanti
il
mio
prototipo. Era la cosa con cui hanno propagandato l'etanolo nei primi tempi, l'etanolo delle bucce di banana in Brasile. Io mi ricordo questa cosa, che si diceva che l'etanolo era fatto
con
le bucce di banana.
Cioè che tu dopo che scivoli ti bevi un goccio,
no. Nel senso che lavoravano le banane e con le bucce che ancora diciamo possono fermentare ci facevano questo etanolo che poi buttavano.
Ora, sembra una bella idea,
peccato che in realtà se noi andiamo a guardare da dove viene la maggior parte di etanolo prodotto, in realtà non sono proprio le bucce di banana.
Immagino sia il mais. Che è
considerato negli Stati Uniti, considerato che Trump, non mi ricordo se voleva o è riuscito a impaccarci non so quante tonnellate di mais di sovrapproduzione americana con il giochetto dei dazi, però gli Stati Uniti hanno ovviamente una mostruosa sovrapproduzione
di mais,
un prodotto amidaceo, diciamo l'ideale per farci la vodka, magari per farci i prodotti di questo tipo, ma l'ideale anche per farci l'etanolo per combustibile. Quindi sostanzialmente negli Stati Uniti sembra che quasi tutto l'etanolo prodotto sia etanolo da mais.
E questo quindi chiaramente non con un prodotto di risulta, cioè non è che lo fanno con gli scarti del mais, no, proprio con, cioè ci sono persone che lavorano in un campo di mais sapendo che questo mais serve per mandare avanti dei motori a scoppio, ok? Quindi c'è un'agricoltura tutta funzionale all'alimentazione, quindi c'è all'alimentazione, scusate, non a sfamarsi, all'alimentazione energetica dei motori.
Sì, se la spingono molto, tra l'altro considera che la produzione di etanolo dal mais è addirittura un processo che vi ho detto a bilancio energetico positivo, che è un modo molto positivo di dire che sostanzialmente il fatto di trasformare il mais in etanolo costa in energia di meno dell'energia che rimane nel prodotto finale. Cioè io per produrre il carburante a partire dal mais non perdo più di metà dell'energia contenuta nel prodotto iniziale. E questo è un grande successo.
Va bene, mi sembra, se ho capito bene, non vedo il grande successo.
Neanch'io lo vedo, però se ne vantano. Quindi, evidentemente, gli altri processi di produzione fanno perdere molta più energia.
Vabbè, quindi insomma il punto è: ok, ora abbiamo abbassato la nostra dipendenza dai combustibili fossili, poi in base a quanto lo useremo, la abbasseremo di più o di meno, però di concetto abbiamo fatto questo. Però non è, questa agricoltura non è che è proprio esattamente un'agricoltura leggera che non ha un impatto ambientale, perché le monoculture con metodi di crescita molto pesanti, considerate anche che essendo questo mais non destinato al consumo alimentare, io immagino che hanno una serie di libertà in più sui metodi concimanti.
Ma io
penso
proprio di no, perché negli Stati Uniti la libertà sulla coltivazione del mais è tale che secondo me
sotto, c'è più libertà sotto, di così,
sotto come sono è difficile, perché in realtà il problema più che negli Stati Uniti, dove per fortuna loro hanno questa mega produzione che ha già devastato tutto il Midwest, di conseguenza diciamo una volta che è devastato inutile non può devastare ancora, in realtà la cosa veramente pericolosa su questi combustibili è dove la devastazione ancora non c'è stata. Per esempio, un paese che si distingue per l'etanolo è il Brasile. Peccato che nel Brasile l'etanolo non è prodotto dalle bucce di banana come nella vulgata cosa, ma è prodotto per lo più da cellulosa. Da dove pigliamo questa cellulosa? Tu da dove piglieresti una cellulosa?
Dalla carta?
No.
Da un albero?
Ti do un hint. C'hai un'Amazzonia a portata di mano. Da dove la pigli la cellulosa?
Quindi io deforesto tutto e con gli alberi ci faccio direttamente il... immagino ci faccio varie cose in
non
base
con,
alle
non
parti.
Con tutto. Diciamo, col tronco ci faccio varie cose, ma con tutto quello che andrebbe buttato, se non lo brucio direttamente...
Ci faccio etanolo. L'etanolo.
E poi su quello che rimane ci coltivo delle specie adatte a produrre questo tipo di combustibile, che in generale sono sostanzialmente delle erbe, piante erbacee che hanno un basso contenuto d'acqua, perché poi alla fine io voglio che l'etanolo sia pulito, quindi diciamo l'acqua la devo togliere, quindi se parto da una cosa che già c'è un basso contenuto d'acqua mi conviene. Sono erbe a basso contenuto d'acqua che richiedono quindi poca acqua e poco fertilizzante. Il problema è che questa cosa, diciamo, ha provocato vari problemi in varie parti del mondo, perché il punto è che noi siamo in una, la nostra civiltà è in quella strana situazione in cui un litro di carburante costa di più dello stesso litro di diciamo una bevanda che potrebbe fornire da cibo. Esempio: se voi andate a comprare il latte vi accorgete che magicamente costa di meno della benzina, per cui se io devo scegliere...
Ma non brucia però il latte.
No, però per cui se io sono un imprenditore che c'ho il mio campo coltivato e devo scegliere cosa coltivarci, magari se questa cosa mi produce qualche cosa che posso vendere a un prezzo più alto di una derrata alimentare, lo faccio. Che è quello che appunto sta succedendo in Brasile. Brasile, che ovviamente non è, io abbiamo parlato della deforestazione, ma non è solo deforestazione, sono queste erbe, la produzione di canne, tipo canne da zucchero, che invece di essere avviate alla produzione di zucchero o di altre cose, vengono avviate sostanzialmente al macero per produrre etanolo. Del resto l'etanolo si produce dalla fermentazione dello zucchero, quindi cose ad alto contenuto zuccherino sono molto utili per produrlo.
Insomma, quindi la produzione di biocarburante mi sembra direttamente connessa quantomeno con l'aumento del costo delle derrate alimentari, quindi evidentemente con la fame che si apre, no? Nelle zone più povere del mondo e a volte anche a tre passi da noi.
Infatti questo è il principale problema di questo tipo di prodotti. Diciamo, se vogliamo spezzare una lancia positiva con l'etanolo, l'unica cosa che possiamo dire è che effettivamente è un pochettino più diciamo un pochettino più verde rispetto alla benzina, nel senso che produce meno, sostanzialmente meno prodotti a base di carbonio, meno idrocarburi, meno CO2, è un po' più vicina al tipo di funzione, diciamo al tipo di inquinamento del diesel.
Sì, questo però, è l'etanolo di suo, no? Cioè, se noi avessimo qui l'etanolo, il signor etanolo sul banco degli imputati, questo lo potremmo ringraziare per questi suoi effetti, ma naturalmente la questione non è, no, decidere se una molecola sia meglio o peggio di un'altra, ma invece chiedersi anche tutto quanto il sistema che gli gira intorno. Cioè, questo etanolo, ok, una volta che io ho una bottiglia, se lo uso non è una brutta idea, però come è stato prodotto quell'etanolo? Ecco, se ci fosse una se fosse ragionevole una produzione fatta dai soli scarti di queste cose, poi sufficiente, andrebbe bene, ma finché la domanda di carburante è così alta, è evidente che questo non potrà che implicare un atteggiamento industriale a questo problema, perché industriale è la domanda.
Sì, perché infatti è questa la questione, perché l'etanolo in realtà è un'ottima alternativa alla benzina se stiamo parlando di piccole comunità isolate che magari hanno un surplus alimentare o un surplus di produzione vegetale che magari non conviene diciamo mettere sul mercato, portare in altri posti,
e magari hanno bisogno di poco combustibile,
A quel punto è facile fare degli piccoli impianti, come del resto la stessa cosa vale per il biogas, la stessa cosa vale per tante altre cose. Cioè, su una piccola scala una cosa del genere potrebbe essere sostenibile. Il punto è quando si comincia a parlare di scala industriale. Quando si comincia a parlare di scala industriale, quello che può succedere è questo, cioè che viene privilegiata la produzione del combustibile rispetto alle necessità delle popolazioni, magari, che con il prodotto di quel pezzo di terra si potevano sfamare.
E vabbè, ma io ho capito qual è l'inghippo. Non è l'inghippo con il biocarburante, è questa roba delle cose organiche. Ok, quindi adesso chiudiamola con le cose organiche.
Sì, vabbè, soltanto una minima notazione sul biodiesel, che è la controparte, perché abbiamo parlato di benzina e gasolio, dopo abbiamo parlato di bioetanolo e etanolo e biodiesel. Il biodiesel, che è sostanzialmente prodotto a partire da sostanze grasse, tipo tipicamente c'era l'olio di colza, ovviamente non è solo l'olio di colza, sono un sacco di sostanze da cui si può produrre il biodiesel. Qua essenzialmente quello che vi volevo, diciamo, segnalare è come il biodiesel in realtà è già tra di noi e manco ce ne accorgiamo, perché il biodiesel è aggiunto in gran parte nella maggior parte dei carburanti diesel venduti. Esistono alcuni tipi di diesel, tipo questi diesel ad alto costo depurati, alcuni di questi
super realtà, high power diesel,
questi qua io non mi ricordo,
no,
quali
non spara da caso,
non mi ricordo quali sono esattamente i tipi, ma alcuni
in genere
di questi
hanno dei nomi da
sono,
film anni 80
sono essenzialmente
di
prodotti,
il Terminator diesel, il diesel tron.
Sì, esatto, cose molto, molto fighe. Questo, diciamo, che è quello che sostanzialmente vogliono questi carburanti. Spesso hanno un'alta concentrazione di biodiesel, alcuni sono addirittura costituiti sostanzialmente, essenzialmente da biodiesel trattato in una maniera tale da essere magari in alcuni casi praticamente indistinguibile dal diesel normale. Questo poi è un problema, diciamo, un problema molto più esteso, perché per la normativa europea mi pare che non si possa fare questa cosa di vendere solo biodiesel, deve essere comunque miscelato col gasolio. Quindi questi sono problemi che comunque esulano da quello che volevamo comunicarvi. Però il biodiesel sostanzialmente lo mettete nei motori a gasolio. Il grosso vantaggio del biodiesel anche qua è sempre che una un po' minore riduzione degli inquinanti. Quello che se vogliamo lasciare perdere tutta la storia diciamo sociale, vogliamo guardare soltanto agli inquinanti, tutto quello che possiamo dire di questi combustibili bio, a parte che sono rinnovabili a prezzo di quello che abbiamo detto, è che riducono di un poco l'inquinamento, nel senso che, diciamo, sono sostanzialmente più puliti delle loro rispettive controparti, ma sono sempre combustibili.
Credo che per esempio il biodiesel, per quanto riguarda gli ossidi di azoto, non cambi nulla, perché la temperatura non la determina
assolutamente
nulla. Sulle polveri sottili magari qualcosa invece sì, ma dicevo, io ho questo sospetto che è la parola bio la fregatura qui, cioè le cose organiche forse non sono adatte ai motori, conviene buttarsi tutta quanta un mondo più leggero, perché a me questa roba delle bucce che vanno fermentate no, mi odorava proprio puzza, cioè dal nome di principio. Ma come fa a funzionare un meccanismo del genere?
Andiamo nel pulito più totale.
Nel pulito più totale, un motore che va ad acqua.
No, un motore che va ad acqua è sporco, un motore che produce acqua.
Un motore che produce acqua, ancora meglio, no? Quindi faccio un motore che poi mi risolve il problema della sete
che brucia e produce acqua. Ecco. Ora, questo qua, qual è il carburante, il combustibile che bruciando produce in un'atmosfera di ossigeno produce acqua?
L'idrogeno.
Il piccolo difetto è che esplode nel fare questa operazione, quindi non ci provate.
Vabbè,
se vi trovate una bombola di idrogeno, non ci provate. Diciamo,
penso che si trovi facilmente una bombola di idrogeno.
Ah, io ce l'ho.
Vabbè, tu hai degli oggetti che non interessa sapere.
Non provate a fare esperimenti su questa cosa, appunto. Però, diciamo, l'idrogeno è uno dei carburanti puliti per eccellenza, dopo che è passato l'hype dei combustibili rinnovabili bio. è venuto l'hype dell'idrogeno. L'hype dell'idrogeno era che questo idrogeno brucia e produce acqua. C'è stato un punto un personaggio politico, possiamo dire.
Personaggio politico? Ma beh, direi di sì, dai.
Direi di sì. Che appunto si è bevuto l'acqua che veniva fuori da un motore di idrogeno. Io spero vivamente per diciamo i suoi organi interni che abbia scelto accuratamente se quello era veramente un motore a idrogeno, quale tipo di motore a idrogeno. Da quale tipo di motore idrogeno ha bevuto l'acqua, perché diciamo che se ha usato un motore a idrogeno a combustione interna, tipo quelli che sono i quattro tempi a ciclo 8 modificati per funzionare a idrogeno, quella che lui pensa fosse acqua è una bella soluzione di acido nitrico, quindi diciamo non...
Comunque, e ci sembra ancora in forma, quindi
sì, quindi avrà scelto accuratamente,
sarà ora suggerito.
Ora, sull'idrogeno qua c'è da fare un discorso, allora, l'idrogeno ovviamente parleremo dopo della produzione. Per quanto riguarda i tipi di motori, essenzialmente qua per la prima volta vediamo una cesura tra la tecnologia tradizionale e tecnologie innovative, perché il motore l'idrogeno può essere usato esattamente come si può usare il metano o il gas GPL, può essere usato all'interno di motori tipo motori a ciclo 8 modificati per funzionare idrogeno. Oppure anche in miscela con idrocarburi tradizionali, quindi sostanzialmente esattamente come i motori appunto a miscela GPL benzina, GPL gasolio. Quello che produce...
Ma questo non sarebbe abbastanza innovativo, dai?
Perché questo qua ci abbiamo, che gli NOx sono sempre quelli che derivano dalla temperatura,
sì.
Cala la CO2 e cala la produzione degli altri inquinanti, perché comunque stai aggiungendo una cosa che non contiene carbonio, quindi sia il particolato sia il idrocarburo incombusto sia CO2 riducono tanto più quanto più idrogeno consumi, però alla fine stai sempre utilizzando un motore termico che comunque inquina per il solo fatto di essere un motore termico. E per ora non parliamo della produzione,
ma in genere quando parliamo del motore a idrogeno quasi sempre ci si riferisce a l'altra tipologia che effettivamente comunque no, è stato un
l'altra tecnologia,
cioè, tecnologicamente una roba interessante,
sono quelli dei motori a celle a combustibile, in cui praticamente in realtà questi motori sono più simili a dei motori elettrici che ai motori a idrogeno. Sostanzialmente ci sono queste, avviene la reazione chimica, viene fatta avvenire all'interno di un polimero in cui arriva l'idrogeno e quello si converte in acqua e produce una differenza di potenziale, quindi
una forza elettromotrice,
e per il resto funziona con un motore elettrico. Ora la differenza è fondamentale, perché c'è da dire che i motori a combustione interna, giusto per capirci, hanno un'efficienza che sta attorno al 30%. I motori elettrici possono avere anche efficienze che arrivano al 90%, quindi stiamo parlando comunque di un altro tipo di un'altra scala. E poi il motore elettrico sostanzialmente non ha il problema di produzione di ossido di azoto, non ha il problema di produzione di altri inquinanti, qua veramente l'unica cosa che produce è acqua. Diciamo che sembra qua la panacea.
Eh beh sì, io prendo questo polimero, ci metto dentro l'idrogeno lo estraggo con
dalle miniere di idrogeno. Sì, stiamo aspettando dell'opportuna missione su Giove per estrarre idrogeno dalla superficie di Giove, oppure sul Sole, però sul Sole sembra che non sia proprio fattibile.
No, sul Sole risulta complicata, su Giove ci stiamo
attrezzando. Da una parte c'è troppo freddo e dall'altra parte c'è troppo caldo, comunque troveremo una soluzione. Nel frattempo però, siccome non possiamo aspettare per la soluzione di idrogeno di finire su Giove, abbiamo deciso di produrlo dove?
Da che cosa? Sulla Terra, direi.
Sulla Terra. Da che cosa? Dall'acqua. Il posto più facile da trovare idrogeno è l'acqua.
Eh sì, perché quindi l'acqua, come tutti sanno, è formata da due parti idrogeno e una di ossigeno, quindi addirittura doppio rapporto. Basta che li separo su un foglio di carta ci ho provato e sono molto semplice. Ho scritto H da una parte e O dall'altra e il gioco mi è riuscito.
E infatti, ma in realtà è facile pure nella realtà, perché basta fornire un pochettino di energia, diciamo, presa per esempio una centrale elettrica. Quindi io piglio quest'acqua, questa mi si separa e produco idrogeno.
Con un semplice esperimento che è descritto persino sui libri delle medie.
Sì,
ho
anche degli interessanti sottoprodotti che posso usare per l'industria, quindi è un processo che funziona alla grande. Devo solo metterci un po' di energia. Poi tanto.
Quanta energia?
È quella che serve a rompere l'idrogeno in acqua. che è un po' di più di quella che poi l'idrogeno riproduce quando brucia e riproduce acqua. In realtà questo tutto il sistema funziona su un ciclo molto semplice. Io da una parte metto energia che mi viene da qualche altra sorgente e rompo l'idrogeno in acqua.
Cioè rompo l'acqua e ottengo l'idrogeno.
In idrogeno, producendo idrogeno. Dall'altra parte lo stesso idrogeno lo brucio e producendo acqua, e quindi sono tornato al punto di partenza. Se non è ciclo questo...
Questo è veramente un ciclo, come tutti quanti, no? I cicli reali, non potrà essere che potrebbe uno essere, conserva tutto.
Potrebbe essere un meraviglioso sistema di moto perpetuo basato su due motori separati. Peccato che non è così, perché in realtà appunto l'energia per rompere ovviamente è più alta di quella che poi si recupera, perché c'è una questione di entropia e di efficienza.
Sì, anche io a volte ci ho provato, no? Magari uscivo da casa, facevo una bella passeggiata lunga, poi ero stanco, dico però se torno a casa sarò sicuramente riposato. e questo in genere non succede. Così.
Comunque, qua vediamo dove sta l'inghippo dell'idrogeno. L'inghippo dell'idrogeno sta nel fatto che per produrlo noi dobbiamo mettere dentro energia che ci viene da cosa? Da una bella centrale. Ora, se questa bella centrale elettrica utilizza diciamo una forma di produzione ecologica, e qua ci sarebbe da discutere, perché pure quelle proprio ecologiche, diciamo, tipo le idroelettriche, non le sono propriamente ecologiche.
Anche quello non è che è rinnovabile all'infinito, perché, nel senso che il potenziale gravitazionale, no, tu hai dell'acqua che è già in alto, no?
Sarebbe ecologica nel senso che non brucia niente. Poi diciamo che poi l'ambiente è devastato che c'è là attorno, ce ne freghiamo. Però diciamo, fregandocene, l'ambiente è devastato della centrale idroelettrica. Comunque, anche quella, comunque, è energia che noi sostanzialmente impieghiamo per produrre un carburante che poi useremo da un'altra parte. L'inghippo dell'idrogeno, infatti, non è che l'inquinamento scompare, è semplicemente che noi separiamo la cosa in due parti. Una parte è dove viene prodotto l'idrogeno e dove si spende l'energia per produrlo, e l'altra parte è dove non lo utilizziamo.
Cioè il motore a celle di idrogeno, come si chiama?
A celle a combustibile
basato su idrogeno, è un motore che in effetti è a emissioni zero, cioè zero inquinanti, utilizza solamente acqua pulita. Quindi quel motore è perfetto, ma il presupposto di quel motore è ciò su cui ci dobbiamo interrogare.
È il sogno di qualunque sindaco una cosa del genere, perché così hai risolto i problemi di inquinamento nella città.
Poi c'è un'altra città in cui ora no, si sta molto
magari,
male.
Che magari sarà un bel paesino dove c'è una bella centrale a carbone.
Per esempio.
Dove la produzione, la centrale a carbone che magari era mezza spenta e lavorava a mezzo regime, ora funziona bello a pieno regime perché c'è bisogno di produrre idrogeno.
O una zona che tu, che ne so, deforesti per metterci tutti i pannelli solari, perché così puoi dire che è tutto green.
Esatto, quindi diciamo...
E chiudi proprio il ciclo.
Anche qua abbiamo sempre il problema, cioè ora non vogliamo dire che l'idrogeno, se si diffondessero i motori a celle e combustibili solo per un discorso di efficienza energetica, comunque sarebbe un grande vantaggio per tutti. Però anche qua questi vengono chiamati con un simpatico eufemismo, i motori a idrogeno sono chiamati a near zero emission, cioè emissioni quasi zero. Perché? Perché effettivamente sul posto dove producono le emissioni si possono considerare zero, cioè semplicemente l'acqua di produzione, però diciamo in realtà appunto stiamo spostando il problema.
Sì, esatto, è il motore, no? Che ha emissioni zero, e qui ritorna il non soltanto qui si è fatto un passo indietro, perché se con il quando parliamo di biocarburanti ci si era posto il problema del il combustibile fossile non è rinnovabile, che in effetti è un problema serio, è connesso con l'inquinamento ma non è direttamente la stessa cosa, e si è cercato, no, come si poteva, di trovare un escamotage. Qui si è fatto finta che non esiste il problema del prima.
Ma questo è assunto,
che io vado in un negozio e trovo l'idrogeno, no, già incapsulato.
Ma questo è una cosa moderna e smart. Questo, guardalo bene, è l'outsourcing. Cioè, loro hanno detto, ok, io me ne frego dove viene il combustibile. A me mi interessa il motore, quindi io faccio un motore che così è perfetto, poi qualcun altro mi fornirà il combustibile. Quindi se sto combustibile, se idrogeno viene con una centrale nucleare o viene con una centrale a carbone o viene con i pannelli fotovoltaici, chi, diciamo, la città che userà i suoi autobus a idrogeno se ne sta fregando, perché l'importante è che otterrà l'idrogeno.
E questo... Sì.
Diciamo che sull'idrogeno poi tralasciamo pure i simpatici problemi sui materiali per contenere l'idrogeno, perché l'idrogeno, diciamo, è un gas che ha il piccolo difetto di essere sfuggente, infatti è uno di quelli che se lo lasciate libero lascia pure l'atmosfera direttamente, quindi non tenerlo fermo è abbastanza complicato e c'è bisogno di materiali, quindi diciamo, però questa cosa qua io questo discorso lo rimanderei, perché il problema dei materiali strampalati, costosi, difficili da ottenere, difficili da lavorare, difficili da riciclare, diciamo ce l'ha in comune con i motori elettrici, quindi ne parlerei parlando dei motori elettrici.
Beh, dal tono che hai assunto mi sembrava che alludessi a uno stacco musicale che non abbiamo mai annunciato, io stavo per proseguire giusto sui motori elettrici in realtà.
No, vai
che?
Motori elettrici.
Vado ai motori elettrici, infatti. Allora, abbiamo parlato appunto di questa outsourcing, no? Di questo dire io il problema lo risolvo solamente dove uso il motore, cioè il problema diventa quello non di diminuire l'inquinamento in generale, ma quello del diminuirlo nel luogo in cui il motore lo devo usare, evidentemente perché ho intenzione di mantenere la stessa concentrazione di motori che ho attualmente, no? Questo è il concetto.
È anche l'assunto che abbiamo fatto noi per la nostra performance di difesa del trasporto privato a tutti i costi.
No, esatto. E il trasporto elettrico in questo senso fa esattamente lo stesso tipo di ragionamento, cioè con l'eccezione dei motori non plug-in di cui abbiamo parlato prima, perché i motori non plug-in alla fine sono efficientamenti del sistema diesel e questi efficientamenti si basano anche, come dire, non sono puramente migliori, perché poi richiedono anche l'investimento in batterie, però in batterie non enormi, perché non hanno bisogno di enormi autonomie, però comunque diciamo non sono esenti da problemi, ma sostanzialmente sono degli efficientamenti del,
diciamo che presentano un po' di vantaggi e un po' di svantaggi, presentano i problemi appunto delle batterie che poi vedremo, anche loro hanno il principio dello spostamento del problema, solo che lo spostamento del problema lo spostano di qualche metro, quindi diciamo non è tanto efficiente, però comunque appunto ce li pigliamo come miglioramenti.
Invece i motori, le auto tutte elettriche, quelle rappresentano proprio in pieno il problema che dicevamo, perché come funziona un'auto elettrica? È semplice, c'è una batteria, tu la attacchi alla spina e la batteria si carica, poi va in giro, usi il motore che è tutto elettrico, quindi le spiegazioni che abbiamo fatto prima sui motori in serie, in parallelo, così scordatevele, è tutto molto più semplice su un'auto tutta elettrica. Voi andate in giro e avete un motore che ha un'efficienza tipica che raggiunge facilmente il 90%, che è anche molto silenzioso, che lì dove si trova non inquina praticamente per nulla. Tutto a posto.
Sì, non ha i problemi dei motori a combustione interna per quanto riguarda partenze, perché appunto diciamo ha un comportamento lineare, quindi ha la stessa efficienza sia che camminate a bassa velocità che frenate, accelerate, cose, diciamo, le differenze sono molto poche.
Sì, quindi è anche abbastanza adatto per l'ambiente urbano, ma non solo. Quali sono poi però gli aspetti un po' particolari da gestire? Ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, come sempre, il prima e in questo caso anche il dopo. Il prima, perché così, una piccola domanda è, così come per l'idrogeno, chiedersi dove veniva l'idrogeno, qui ora ci dobbiamo chiedere, aspetta, ma quell'elettricità tu com'è che l'hai prodotta? E naturalmente se ti attacchi alla rete elettrica, no? Che abbiamo comunemente, devi accettare il fatto che il grosso dell'elettricità nel mondo viene comunque dai combustibili fossili e soprattutto comunque da centrali termiche. Quindi partiamo comunque dall'idea che noi abbiamo delle centrali termoelettriche che ci fanno, non solamente, ci sono anche centrali idroelettriche, ci sono anche, il nucleare è sempre un termoelettrico, e poi ci sono sempre anche i pannelli solari e l'eolico, per quel poco che contribuiscono. Però insomma noi abbiamo queste centrali in prevalenza termoelettriche che quindi bruciano dei combustibili vari, e questa energia poi viene messa sulla rete elettrica, noi la prendiamo e la riutilizziamo. Va detto, altrimenti no, non si sarebbe onesti, che però il motore termico di una centrale elettrica è molto più efficiente del motore termico che si trova dentro un'utilitaria.
Cioè, diciamo che a parità di gasolio, avere una grossa centrale che funziona a gasolio comunque produce più, alla fine più energia utilizzata. Allora, se non ci fosse il problema delle reti elettriche colabrodo, come in alcuni paesi di cui non faremo il nome, diciamo, bruciare gasolio in un grosso impianto che funziona a un regime costante, cosa è molto più efficiente di bruciarlo in tanti piccoli impiantini che si vanno muovendo all'impazzata all'interno delle città.
Questo sì, proprio in generale, non solo è più efficiente, ma si riescono anche a gestire meglio le emissioni. E quindi, diciamo, per adesso il guadagno, se le guardiamo, no, i due sistemi a confronto, per ora il guadagno c'è stato, cioè centralizzando la parte termica e poi ridistribuendo l'energia, il risparmio energetico in termini di inquinamento c'è. Poi però noi questa energia la prendiamo e la mettiamo dentro le batterie, e questo non lo facciamo con efficienza 100%. Le batterie hanno anche una dispersione per motivi di scarica, e le batterie cioè non è proprio come un serbatoio di un'automobile, che alla fine, più o meno, passatemi la semplificazione, è una scocca di latta più ci avrà delle misuranti incendio, ma di base è un secchio comunque. No, cioè, ma
io... un ingegnere si è suicidato in questo momento, quello dai, che progetta i...
se hai mai visto quelle di un vecchio scooter, era proprio un secchio. Ora forse sono fatte meglio. No, le batterie non sono un secchio, quindi l'ingegnere elettrico si può salvare dal suicidio, mentre quello meccanico l'ho condannato, perché le batterie invece sono degli oggetti più sofisticati che si basano sulla produzione attualmente, per le tecnologie in uso, di litio, che è un minerale sì, non rarissimo, ma comunque non infinito, molto concentrato sul pianeta Terra in non molti siti, di cui non è chiaro al tasso sia di consumo che di crescita del consumo corrente quanto durerà questo litio.
Questa qua c'è la solita, in realtà, diciamo, oltre al litio ci sono tanti altri tipi di batterie, ma qua c'è la solita questione che noi facciamo, che il ragionamento viene fatto secondo le migliori aspettative. Cioè noi ragioniamo che l'inquinamento sarà basso, perché le migliori aspettative sono che noi buttiamo via tutte queste centrali a carbone e a gasolio e andiamo tutto sul rinnovabile, elettrico, eolico, eccetera. Che c'è, e anche in questo caso la noi le batterie facciamo conto che, siccome c'è stata l'evoluzione della tecnologia, ci sarà ancora evoluzione della tecnologia, alla fine faremo batterie che non avranno questo problema. Però il problema c'è, questa è la questione.
Sì, sicuramente. Insomma, andiamo a riprendere tutti quanti questi pezzettini, vediamo che fare le batterie non è un processo trascurabile, che le batterie non hanno una vita infinita, in genere tendono a durare 150.000 chilometri, questo è quello che si stima più comunemente, e che lo smaltimento di queste batterie non è un processo banale.
Sì, tant'è che se ci fate caso, gran parte dei produttori di veicoli completamente elettrici offrono dei contratti tipo, non so se dire tipo assicurativo, una roba del genere, in cui sostanzialmente dopo tot tempo ti cambiano le batterie, sostituendo con alcune nuove. Quindi questo probabilmente perché è la solita storia della statistica, nel senso durano tot mila chilometri, però se ti si
scarica,
però a un certo punto in media ti può capitare che una batteria si scassa, e se si scassa di colpo semplicemente non funziona più. Esattamente come la batteria, come le batterie come essere di un portatile di un cellulare, possono perdere la carica, possono avere vari difetti. Ora, se il problema, se il cellulare ti dura pochi minuti, vabbè, ci attacchi la batteria,
il power bank,
okay. Ma se la macchina ti passa da un'autonomia di 300 km a una di 30, diciamo,
ha bisogno di un grosso power bank.
Camminare col carrettino col power bank appresso, diciamo, non è utile.
Insomma, se andiamo a risommare tutti quanti i pezzi, esce fuori che anche qui la grande soluzione che speravamo di aver trovato forse non è nemmeno l'elettrico, perché risolve alcuni problemi, ne introduce altri, però nell'esternalizzare funziona perfettamente. Cioè, se in una città passasse a tutto elettrico, in quella città si respirerebbe un'aria sicuramente molto più pulita. Naturalmente si basa sempre sul fare finta che nessuno accenda i riscaldamenti d'inverno con col combustibile.
Perché i riscaldamenti non sono pure elettrici o a idrogeno?
I riscaldamenti io ce li ho a idrogeno. Quelli elettrici, beh, in effetti quelli elettrici esistono davvero e in alcune nazioni sono anche relativamente diffusi. Penso che in Francia il riscaldamento elettrico sia piuttosto comune, da noi è una rarità, però sì, in effetti esiste, e anche in quel caso abbiamo compiuto esattamente la stessa operazione. Cioè stiamo esternalizzando la produzione di energia elettrica dicendo vabbè, sai che c'è, nel caso della Francia io quasi quasi faccio una parte una centrale nucleare, anzi no, l'avevo già fatta 60 anni fa, ma tanto gli ho prolungato la vita x volte e ce l'ho ancora. E così vado a oltranza e uso quella come produzione di energia elettrica, facendo quest'opera di spostamento del problema.
E in tutto questo non abbiamo parlato, diciamo, non approfondiremo perché sennò facciamo veramente troppo tardi, dove abbiamo parlato dello smaltimento, perché le batterie delle macchine elettriche, esattamente come i serbatoi di idrogeno molti tipi di serbatoi di idrogeno dei motori per i motori di idrogeno, hanno contengono sostanze che non possono essere semplicemente buttate, ma per due motivi: uno, perché comunque sono molto inquinanti, due, perché comunque sono sostanze tanto costose che nessuno le butterebbe così, quindi qua si pone poi il problema che questi le batterie, i serbatoi devono essere correttamente trattati, recuperati, eccetera, quindi introducendo poi
e anche lì non
ulteriore
funziona.
Energia da spendere.
Esatto, non funziona che uno i materiali li recupera, no? Tanto noi lo diciamo, il mito che uno prende una bottiglia di plastica, la butta nel secchione della plastica e questo a costo zero poi ridiventa una bottiglia di plastica, ce lo dovremmo togliere dalla testa. Non è così che funziona il riciclaggio, è meglio che la discarica, ma è lungi dall'essere un sistema che rigenera quello che ci butti dentro. La metafora della nuova vita è abbastanza una sciocchezza.
Diciamo che questo, tanto per andare in chiusura, che questo esempio della bottiglia di plastica,
dopo solo due ore tra l'altro,
quasi niente, ma neanche ci siamo arrivati a due ore,
ma ci arriveremo.
Questo esempio della bottiglia di plastica è esattamente lo stesso esempio, diciamo, con cui possiamo trattare questo tutto quello di cui abbiamo parlato. Cioè c'è tanta mitologia in tutta questa storia, perché qua sono tutti ragionamenti che vanno appunto con un assunto, che è quello di volerci tenere per forza il trasporto privato nella forma e nei numeri che sono presenti al momento.
E aggiungerei su questo, volevo agganciarmi, c'è una serie di cose che noi non abbiamo mai nominato, ma non ce ne siamo, almeno non di tutte, sicuramente ci sarà anche qualcuna a cui non abbiamo pensato. Ad alcune noi ci abbiamo pensato e ci siamo chiesti, ma com'è che in tutti questi studi sull'inquinamento non c'è mai uno che dice, allora io c'ho un'idea per un motore che inquina di meno, però è un po' meno potente. Cioè questa storia non esiste, qualcuno dice, senti, io ti faccio un'utilitaria che inquina di meno, però c'ha 25 cavalli. Vabbè, perché un utilitaria ha 25 cavalli? Fa la spesa, cioè ci vai, cioè, dipende, ecco, se compri un kit di nani da gesso potrebbe faticare, però per il resto, se devi fare una spesa ordinaria e viaggiare con tre persone alla velocità tipica urbana di 15 km orari, perché questa è la velocità a cui si va dentro questa città e tutte le altre, a una distanza di 10 km, no, potrebbe anche essere un'idea che qualcuno propone. Facciamo un motore meno potente, facciamo una macchina più piccola e più leggera, e soprattutto sul più leggera sono cose su cui sono molto restii. C'è anche un altro aspetto, noi abbiamo sempre tenuto d'occhio quali sono le metriche che ogni motore premia, su cui un motore va bene o su cui invece fatica ad andare bene. Non abbiamo detto, avremmo dovuto forse farlo subito, ma lo facciamo adesso, che quelle metriche non sono metriche assolute, cioè non è che sullo standard Euro 6 c'è scritto che bisogna rilasciare al massimo un milligrammo di CO2 ogni tot chilometri. quel numero esiste, ma è in proporzione con la potenza sviluppata. Cioè voi potreste fare per passare i test Euro 6, potreste o fare un motore che inquina di meno, oppure fare un motore più potente. Se lo fate più potente va bene, e nessuno vi chiede, vabbè, ma perché l'hai fatto così potente? Che bisogno c'è di fare un motore da 100 cavalli per una macchina destinata ad uso prevalentemente urbano? E questo è il motivo per cui esistono SUV con 3000 di cilindrata che poi sono Euro 6, no? E quindi il messaggio che vi danno è: questa cosa inquina poco. In realtà quello che tecnicamente dice l'Euro 6 al massimo è: questa roba inquina poco per quanto è potente. Insomma, questo è rilevante se voi avete la necessità di un certo mezzo. Cioè, se a voi vi serve un camion da 4 tonnellate, effettivamente, no, perché trasportate merci in grandi quantità, effettivamente non potete fare a meno di un motore che sviluppi una certa potenza. Altrimenti no, ma questo discorso è assente un dire: allora, noi non abbiamo un metodo per fare il motore meno potente, però abbiamo delle soluzioni con cui puoi riuscire a utilizzare il motore per meno chilometri l'anno, e quindi poi in pratica consumi di meno. Anche questo un discorso che risulta assente, perché quello si vuole preservare, tu dicevi, nella forma e nei numeri attuali, ma anche nei minimi dettagli. Non si accetta una variazione di nessun tipo del paradigma automobilistico vigente, e se lo accetti così com'è non puoi che cercare l'innovazione tecnica, che però qui risulta proprio, no, la pietra filosofale. Qui stiamo cercando la magia che alla fine ci fa utilizzare meno energia, è più pratica, è comunque sicura, facile da introdurre nelle nostre città e inquini anche di meno. E questa è una ricerca che può anche dare qualche frutto, ma che ha comunque un respiro corto. Ci ho messo una tomba così e ora sei silenzioso.
Sì. Vabbè, comunque, diciamo, la questione, come dicevamo, come stavo dicendo prima, qua la faccenda è appunto che lungi da noi dire che tutti questi miglioramenti comunque hanno un effetto zero. No, non hanno un effetto zero. Comunque, se pigliate uno qualsiasi delle tecnologie che abbiamo detto, comunque sono in generale migliorative rispetto a quello che c'era prima. Però qua la questione è giusta, è che probabilmente c'è da fare un cambio di paradigma, come dicevi poco fa, e come sostanzialmente è quello che noi abbiamo sostenuto nelle precedenti puntate, diciamo, di questo ciclo. Cioè che la questione è abbandonare, la questione è ripensare il paradigma, questo tipo di paradigma di trasporto tutto puntato sul diciamo sul trasporto, vogliamo dire, individuale. Questo è quello che probabilmente altererebbe, diciamo, consentirebbe di avere una risposta alla domanda di che cosa posso fare, qual è la cosa migliore.
Individuale, veloce e quasi usa e getta, perché insomma la durata attesa delle automobili, no, va anche a ridursi, quindi anche su quello, un punto su cui uno poteva avere un margine di miglioramento assolutamente trascurato, è dire poco. E niente, noi su questi argomenti probabilmente torneremo a deliziarvi. Intanto, così volevo comunicarvi un nostro record: non era mai successo che noi abbiamo parlato per 50 minuti senza mai sputare per terra. E niente, chi ci ascolta ci è testimone e ci biasimerà
per questo sicuramente.
Quando sono le 22:52, vi ricordo che quella che avete ascoltato è Le dita nella presa, una trasmissione di Radio Onda Rossa che una domenica ogni due approfondisce tematiche tecnologiche, cercando sempre di tenerle insieme con aspetti sociali, politici e insomma con quello che ci sta intorno. La frequenza a Roma e provincia è 87.9 in modulazione di frequenza. Ondarossa.info è il nostro sito web. trovate questa trasmissione da riascoltare sul sito, andando sul palinsesto e cliccando su Domenica, ma sul sito ne trovate anche moltissime altre su questi temi e non solo, notizie, aggiornamenti redazionali che questa radio ogni giorno mette in piedi, e da domani mattina si riprende con l'informazione, perché per questa sera il palinsesto di Radio Onda Rossa termina qui. Io vi do un grande abbraccio, a risentirci ormai a novembre, il 10 novembre, e un saluto particolare a chi ci ha ascoltato privato o privato della propria libertà. Ciao.